La seconda parte di Mille Voci, dopo aver parlato a lungo e intervistato e incontrato la farmacista cantonale Francesca Bortoli, ora parliamo della scuola che prepara apprendisti, soltanto apprendisti, oppure futuri e consapevoli cittadini, oppure ancora futuri laureati, quando il mondo economico e imprenditoriale entra in aula. Allora, i livelli A e B delle scuole medie che scompariranno, il mondo economico che fa pressioni su una scuola che deve già puntare su profili in grado di essere poi subito pronti una volta attivi questi profili nel mondo del lavoro, il settore dell'apprendistato confrontato con difficoltà di vario tipo e i salari futuri di coloro che scelgono una formazione professionale che non sembrano particolarmente i salari, gli stipendi, incentivare i giovani che devono scegliere il loro mestiere. Cosa faranno allora da grandi? Coloro che concludono la scuola dell'obbligo, quali sono le scelte migliori per i giovani? Ne parliamo nella puntata odierna, soffermandoci e riflettendo sui percorsi formativi per gli apprendisti, in quali settori, con quali motivazioni e con quali concrete prospettive professionali, sulle attese dei loro genitori, del loro contesto familiare e sulle crescenti, perché anche questo è un tema, sulle crescenti pressioni del mondo imprenditoriale. Con noi due ospiti in studio, due ospiti al telefono, dunque i quattro temi di oggi sono gli apprendisti, i salari e l'occupazione, a che punto siamo, poi la scuola e le pressioni del mondo economico e imprenditoriale, il terzo punto è l'alto tasso di abbandono, perché anche questo è un argomento degli apprendisti, delle apprendiste durante il percorso formativo, e poi ancora i giovani se sono svogliati, pigri e poco motivati. È vero? Non è vero? E poi, beh, aggiungiamoci anche le aziende e i lavoratori, le lavoratrici da cercare, il personale spesso manca e non si trova. E anche questo è un tema, ne parlava la Regione proprio oggi a pagina 2 e 3, servono lavoratori ma non troppo stranieri, inverno demografico e carenza di manodopera, mentre alcune attività rischiano di scomparire, gli emigrati restano ai margini di un mercato che li paga il 24% in meno. Eppure integrare conviene, le storie di persone e aziende che hanno trasformato una sfida in opportunità. Quindi il tema di oggi, l'approfondimento della Regione, a pagina 2 e 3, è il tema della discriminazione e dell'occupazione, ed è, direi, un approfondimento estremamente interessante che offre molte chiavi di lettura. Oscar Gonzales, buongiorno, benvenuto. Lei è aggiunto al direttore della divisione della formazione professionale presso il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, il DEX. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, come andiamo per quanto riguarda gli apprendisti e la loro occupazione, ma soprattutto a che punto siamo in Ticino? Tutto bene? Tutti contenti? Tutti trovano un posto?
Ma allora, attualmente la campagna di collocamento è in fase di decollo. L'apprendistato è un tema importante nel nostro cantone. Negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento dei nuovi contratti di apprendisti stipulati in Ticino. È sicuramente un fattore importante per l'economia, per la società e soprattutto per i nostri giovani, che dà tante, tante belle opportunità per formarsi e crescere anche personalmente.
Come DEX puntate tanto sul tirocinio, sull'apprendistato, incentivate, stimolate molto, oppure lasciate libera scelta, diciamo, sia agli orientatori professionali per poi indirizzare sia soprattutto agli allievi e alle allieve?
Ma allora, l'apprendistato è sicuramente una realtà consolidata anche in Ticino, due terzi dei giovani che svolgono una formazione del post-obbligo lo fanno attraverso una formazione professionale, quindi questa è una realtà ticinese e anche nazionale, addirittura i livelli sono ancora più elevati. A livello di scelta, evidentemente la scelta è nel giovane, nelle famiglie, senza noi come DEX in generale, quello che favoriamo è cercare di stimolare il giovane nel avviarlo verso la formazione che lo motiva di più, che è quella più adatta a lui, quella che intravede come interesse maggiore. Quindi la formazione professionale, l'apprendistato offre tantissimo, abbiamo più di 220 professioni che si possono apprendere in Svizzera, circa 150 in Ticino, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. La sfida è proprio far vedere, capire quelle che sono le opportunità, farle conoscere, fare in modo che il giovane, che è quello che è il nostro interesse, trovi la sua strada, perché un giovane motivato smuove montagne.
Assolutamente. Oscar Gonzales, per quanto riguarda la percentuale di chi sceglie l'apprendistato, di chi sceglie una formazione professionale dopo la scuola dell'obbligo, chi invece la scuola cantonale di commercio o un liceo o degli studi medio superiori, sono aumentati coloro che scelgono un percorso duale, una formazione duale e un apprendistato. Siamo circa metà metà, metà sceglie l'apprendistato, metà va avanti con gli studi.
Esatto, circa all'uscita dalla scuola media parliamo di circa 3.000 giovani l'anno, circa la metà sceglie una via professionale. Ora, la via professionale può essere svolta sia con l'approccio duale, quindi scuola azienda, o attraverso anche una scuola a tempo pieno. Quindi anche qui metà e metà sceglie una via duale, rispettivamente una scuola professionale a tempo pieno.
Quindi
Poi in
metà,
realtà sul...
metà va avanti
Sì.
con gli studi, metà sceglie una formazione professionale o di scuola a tempo pieno o di scuola e apprendistato, scuola e lavoro.
Sì, preciso che comunque anche la formazione professionale è proseguire gli studi, quindi è una formazione, quindi in ogni caso tutti i giovani continuano a formarsi e quello che vediamo appunto è che normalmente circa la metà in uscita dalla scuola media sceglie la via professionale, l'altra metà la via liceale.
Beh, molto chiara come fotografia quella che ha fatto, quella che ci ha offerto Oscar Gonzales. Sara Rossini Monighetti, buongiorno anche a lei. Da oltre 30 anni attiva nella formazione professionale fra aziende, scuole, famiglie, è direttrice di
Sì.
FILAP, che è un'organizzazione che si occupa di programmi di coaching giusto per gli apprendisti e per le aziende formatrici.
Sì, sosteniamo le aziende formatrici nel formare gli apprendisti.
Tutto bene?
Ma non così tanto, diciamo, nel senso che l'articolo che poi probabilmente ne parlerà il signor Lodi lo dice bene, gli abbandoni sono molti.
Allora, l'articolo lo ricordiamo
Sì.
sul Corriere del Ticino, sono tanti gli abbandoni ed è un tema anche quello, insomma, più della metà o circa la metà abbandona?
No, la metà no, ma i dati dal 2021 erano sul 36% a livello ticinese con una media nazionale del 24%. Adesso l'8 di dicembre di quest'anno usciranno i nuovi dati che daranno un po' una panoramica della situazione. Secondo me quello che sta succedendo, io parlo per il Ticino, molto probabilmente succederà anche poi oltre Gottardo, ma soprattutto per quanto riguarda il Ticino, è che abbiamo tanti giovani che entrano sì nella formazione professionale, ma vanno nelle scuole a tempo pieno. Andando nelle scuole a tempo pieno, il rischio cos'è? È che chi ha la media va verso le scuole a tempo pieno, dove è chiaro, è molto più semplice per un giovane, non ha il processo di selezione, non deve fare gli stage, non deve fare dei colloqui, presentare le pagelle, eccetera. Chi non ha la media entra nell'apprendistato. Adesso non è generale, però come si dice la teoria di Pareto, l'80-20. E il rischio che si vede sempre di più quando si parla con le aziende è che i deboli, i profili un po' più deboli, che fanno un po' più fatica, entrano nell'apprendistato in un percorso che non è per nulla semplice. È lì il grosso problema, il grosso scontro che poi un giovane ha e poi ci sono gli abbandoni, perché entrare
Quindi si
nell'apprendistato...
abbandona perché poi c'è una delusione, una frustrazione
No, perché non,
durante l'apprendistato.
ma più che la frustrazione è che non ci si arriva, perché
Ah, per
l'apprendistato,
incapacità.
ma non incapacità, perché non sono incapaci, è che le richieste dell'apprendistato odierno sono veramente alte, perché non tanto, possiamo parlare anche di contenuti, ma proprio di autonomia e di saper gestire organizzare la propria giornata, perché non c'è più nessuno che ti dice... Devi studiare sempre, perché uno dice: Beh, io vado a lavorare, quello che è la scuola è la mia seconda priorità. Invece, deve essere la prima. E lì c'è poi il conflitto, quando c'è lo scontro, che poi l'azienda pretende delle cose, il giovane purtroppo non ha gli strumenti, non ha le capacità per affrontare il mondo del lavoro. Che io ho fatto l'apprendista nel 90, Non era così complicato, adesso è veramente complesso perché ti chiedono di fare dei lavori a casa, devi fare dei lavori per scuola, devi fare dei lavori in azienda.
E quindi non c'è la sufficiente preparazione, sufficienti strumenti, le competenze e anche le conoscenze. Sì. È chiaro, è chiarissimo il suo ragionamento. Allora, sentiamo Ilario Lodi, che è responsabile per la Svizzera italiana di Pro Juventute Svizzera. Buongiorno anche a lei, Ilario Lodi, giovane allo sbaraglio.
Giovani allo sbaraglio, direi di sì, loro malgrado, aggiungerei. Qui la questione è veramente molto complessa, anche perché avremo sicuramente occasione di parlarne. Le esigenze del mondo del lavoro e le esigenze di crescita dei giovani non collimano più, o collimano quantomeno sempre di meno. Qui non sto parlando di occasioni che lo Stato mette a disposizione delle famiglie e dei giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Sto parlando proprio delle necessità che il mondo del lavoro ha per poter andare avanti e delle necessità che i giovani hanno di poter crescere, che non trovano più un comune denominatore dentro il quale potersi incontrare e a partire dal quale poi far germogliare un'esperienza professionale che possa essere gravida di contenuti. È una cosa che mi preoccupa sicuramente molto, che sicuramente preoccupa le famiglie molto di più di quanto si creda e che credo dovrebbe preoccupare anche il mondo del lavoro, soprattutto da un punto di vista che è quello dell'esercizio di una responsabilità civile, che è poi quella che diventerà la responsabilità dei consumatori futuri.
Ma la frattura è sanabile? E chi dovrebbe fare il primo passo verso chi? Chi deve avvicinarsi verso l'altro? Le aziende?
Allora,
i giovani, gli apprendisti, la scuola?
Io credo che la questione nella sua complessità abbia comunque, o quantomeno ci sia la possibilità di poterla leggere in modo molto chiaro. Io ho la nettissima impressione, ma credo di essere in buona compagnia, che la questione oggi è diventata di ordine politico, non tanto più di ordine pratico, perché se noi guardiamo ad esempio cosa fa la divisione della formazione professionale, ha a disposizione una legge e delle ordinanze ed è un terreno da gioco dentro al quale potersi muovere, non si può uscire da lì. È chiaro che poi ci sono, come dire, delle capacità o delle necessità di interpretare anche, e secondo me anche qui la divisione della formazione professionale avrebbe potuto fare altre scelte che però si possono, come dire, configurare all'interno di un terreno che è già definito, ma è definito dall'ordine politico. Prima si faceva menzione della complessità del mondo del lavoro. Chi fa? Chi genera i contenuti tecnici dell'esperienza dell'apprendistato? Sono le associazioni professionali. È una questione federale, sono le associazioni professionali che decidono che cosa l'apprendista deve apprendere. Questo solleva un mare di problemi, il primo dei quali è che io, imprenditore familiare con due o tre operai, non posso stare al passo di quelle che sono le esigenze che le grandi aziende hanno dettato per ciò che concerne l'assunzione di un apprendista. Secondo, è un dato di fatto che le associazioni professionali hanno il focus sulle tecniche di lavoro e sulle capacità di sviluppare competenze, e uso questo termine non a caso, che a me non piace neanche un po', se devo dirla tutta, così come oggi viene declinato. È un dato di fatto che il centro di interesse del mondo del lavoro è comprensibilmente orientato verso le capacità professionali tecniche che dovranno poi poter essere messe sul mercato del lavoro, poter essere vendute da parte di chi le esercita e acquistate da parte delle aziende. Ciò rischia di tagliare fuori completamente il senso dell'apprendimento di un mestiere, che va ben al di là del saper stringere una vita o del saper costruire un quadro elettrico.
E che va ben al di là delle competenze. Torniamo al termine di competenze. Sara Rossini voleva aggiungere qualcosa?
No, io...
Ha detto bene, sposa la teoria di Ilario Lodi. Allora, nel frattempo, nello stagno ha buttato un masso grosso, grande, Oliviero Pesenti. Che saluto, buongiorno Oliviero Pesenti, già presidente di Aiti e imprenditore.
Buongiorno,
è al telefono con noi. Allora, scuola e pressioni del mondo economico imprenditoriale, mercoledì scorso. L'altro giorno su Corriere del Ticino, prendendo spunto dall'abolizione dei livelli alle scuole medie, appunto Oliviero Pesenti ha fra l'altro scritto, e lo cito: il vero limite del nostro sistema è la separazione fra formazione e economia. Oggi la scuola rischia di muoversi secondo logiche interne, mentre il mondo del lavoro evolve rapidamente trainato da innovazione e nuove tecnologie. Per questo è fondamentale un cambio di visione. Formazione ed economia devono essere governate insieme all'interno di un unico dicastero. Solo così è possibile allineare i percorsi formativi ai bisogni reali del territorio, anticipare le competenze richieste e offrire ai giovani prospettive concrete. Continuare a ragionare per compartimenti separati significa indebolire entrambi. Una scuola meno efficace e un'economia meno competitiva. Quindi, Oliviero Pesenti, deduco che è l'economia che deve decidere e che deve dettare le regole del gioco alla scuola. È giusto?
No, assolutamente non è così. Qua non si tratta di subordinare la scuola all'economia, ma di riconoscere che il loro destino è fortemente intrecciato. Una scuola che non prepara al mondo reale rischia di tradire veramente la propria missione, allo stesso modo come l'economia che non investe nella formazione rinuncia alla propria competitività futura. Vede, c'è un nodo strategico che il dibattito sulla scuola continua a sfiorare senza mai affrontare fino in fondo. È il legame strutturale tra formazione ed economia. Eppure, ed è proprio qui che dipende in larga misura il futuro delle nostre nuove generazioni. Per troppo tempo questi due ambiti sono stati gestiti come compartimenti separati. Da una parte la scuola, spesso orientata a principi pedagogici generali, che è giusto, dall'altra l'economia chiamata ad adattarsi a un sistema formativo che non sempre risponde alle sue reali esigenze. Dunque questo scollamento oggi non è più sostenibile, assolutamente. Viviamo in una fase, come ha detto lei, di profonda trasformazione, segnata da innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione, da una competizione nelle aziende sempre più globale.
Sì, ma la scuola è diversa però, Pesenti. La scuola deve garantire uguaglianza, deve garantire dei saperi, deve garantire una formazione ad ampio respiro, non può preparare soltanto allievi per l'economia e per il mondo imprenditoriale.
La scuola deve garantire tutto quello che dice lei, giustamente, ma lei converrà con me che una scuola che prepara dei ragazzi e che escono e che poi non trovano un posto di lavoro perché non sono preparati nella maniera adeguata, non fa il suo mestiere. Che se ne dica, la scuola deve preparare le ragazze e i ragazzi per poi entrare nel mondo del lavoro, trovare un lavoro, farsi una famiglia e vivere una vita sana e normale. Se la scuola non capisce questo e continua a viaggiare nel suo mondo a creare solo inclusione, come si dice che è una cosa molto importante, l'inclusione
dei
ragazzi e delle ragazze e uguaglianza, ecco, però è profondamente illusorio, per me per certi versi veramente preoccupante, l'idea che abolire per esempio i livelli di A e di B nelle scuole medie da sola garantisce più equità, più benessere e migliori opportunità per gli allievi. È una visione molto seducente, chiaramente, ma rischia di scontrarsi duramente con la realtà poi. E dunque questo è quello il mio grido allarme che ho detto. Per troppo tempo la scuola e l'economia e il mondo del lavoro, e che poi sono i giovani che andranno ad incontrare, andranno inserirsi, viaggiano in maniera completamente diversa. E lo diceva giustamente prima il signor Lodi, se mi ricordo bene.
Lodi.
Questi due mondi non si parlano più.
Sono paralleli, non si parlano più. Gonzales, allora cosa dovrebbe fare la scuola di fronte a queste invasioni di campo? Il messaggio di Pesenti è chiarissimo.
Ma per quanto riguarda la formazione professionale, l'ambito appunto di cui mi occupo, il dialogo fra i vari attori è fondamentale, evidentemente tutti gli attori, quindi da Confederazione, Cantone, organizzazione del mondo del lavoro, quindi associazioni, aziende, organi sindacali, rispettivamente genitori e giovani, che come formazione professionale, come divisione della formazione professionale, con cui lavoriamo costantemente, per esempio all'interno della commissione cantonale per la formazione professionale, dove sono rappresentate tutte le associazioni.
E però mi scusi Gonzales, ci sono critiche da parte di Lodi, da parte di Sara Rossini, da parte di Oliviero Pesenti. Il dialogo, ma concretamente, d'accordo il dialogo, ma a me non sembra che c'è stato molto dialogo. Non si parlano più i vari mondi.
No, i nostri mondi si parlano e dialogano,
lo dice lei,
costantemente, e lo dico io, può testimoniare anche il signor Pesenti, con cui abbiamo avuto tanti rapporti quando era presidente di Haiti, rispettivamente con Ilario Lodi, con Proiventute, eccetera. Quindi è un'azione che la divisione della formazione professionale fa costantemente, quindi collaborare e dialogare con tutti gli attori per promuovere la formazione professionale. Sappiamo che ci sono una serie di criticità, di sfide all'orizzonte, e tutti insieme, coinvolgendo anche le famiglie, i giovani, dando loro anche voce in capitolo, che appunto sono stati integrati questi due organi all'interno delle
questioni. E quindi secondo lei c'è dialogo? Sara Rossini, è così?
Ma allora sul dialogo...
Da una parte sento non c'è dialogo, dall'altra c'è dialogo, fatemi capire.
No, io sono un satellite, nel senso che...
perché alla fine che, uno non capisce più niente.
Essendo che sono un'azienda privata, non entro in queste dinamiche, io vivo quello che è un po'... la situazione fuori nelle aziende, perché è lì che lavoro, e con i genitori, che quello che diceva Ilario è assolutamente vero, sono lasciati a loro stessi e non sanno più dove come uscirne, perché avere a casa un figlio che non ha delle possibilità,
ecco,
è quello.
Torno alla mia domanda: c'è o non c'è dialogo?
Secondo me...
si parlano i vari attori in gioco per quanto riguarda il mondo dell'apprendistato?
Io non rispondo alla tua domanda, ma dico che il problema è che ognuno fa il suo compitino.
Molto chiaro. Ilario Lodi?
Secondo me ci parliamo, ma non ci capiamo sempre, e molto spesso parliamo lingue diverse.
Ah, beh.
Che non è una cosa... E voglio tornare a ripeterlo. La DFP parla la lingua di cui può disporre, che ha a disposizione, che è quella che la politica gli ha insegnato. Quindi io non posso biasimare i colleghi che lavorano per lo Stato se mettono in essere questo tipo di linguaggio. Lo voglio ripetere. È chiaro che secondo me potevano anche essere fatte altre scelte, ma questo probabilmente ci porterebbe in una direzione un po' diversa.
La mia domanda è, Sara Rossini, Pesenti, lei, Ilario Lodi, che vedete i giovani concretamente? Sì. Voi li vedete, magari non è un po' distante la divisione professionale, è un po' tanto teorica, una visione un po' idilliaca della situazione?
Questo, mettiamola così, io ho poche opportunità di potermi confrontare con la DFP. Faccio questo mestiere da 40 anni, ho avute poche possibilità per tutta una serie di motivi, insomma, su questo non c'è alcun dubbio. Anche perché... E questo lo voglio sottolineare, mi ricollego un pochettino a quanto diceva il signor Presidente un istante fa. Nell'intervento che ha fatto sono emerse delle contraddizioni che non sono per nulla banali. Voglio dire, il connubio scuola-economia è figlio anche questo di due linguaggi a volte differenti. Per esempio,
però se ci mettiamo nei panni di Pesenti, lui fa il suo discorso e ci può stare, il suo discorso è molto lineare.
Lo voglio sottolineare. Facciamo tre esempi. Allora, l'economia oggi è focalizzata sul breve o brevissimo termine. Purtroppo, molti imprenditori mi dicono io non posso più investire, devo reagire immediatamente perché sennò perdo di competitività. Questa è una prospettiva economica. L'educazione ha bisogno del lungo termine, la formazione ha bisogno di tempi lunghi, e queste due cose già di loro natura
stridono.
Secondo elemento, l'economia parla di competitività, quindi dell'azione nel qui e adesso, cioè in un tempo molto ristretto, molto presente, collegato a quanto detto un istante fa in buona sostanza. L'educazione invece ha bisogno della vita, cioè del passato e del futuro del giovane con cui interagisce, perché c'è bisogno ancora una volta dei tempi lunghi per poter sviluppare un profilo di personalità e soprattutto per poterlo consolidare. Sara Rossini lo diceva, non è difficile trovare un apprendistato al giorno d'oggi in Ticino, difficile è riuscire a mantenerlo, e non lo mantieni per le tecniche. Ti do il terzo elemento. L'economia è purtroppo oggi focalizzata, per necessità che io non conosco, sulla parcellizzazione del proprio intervento. Si è iperspecialisti in settori molto ben definiti, mentre l'educazione deve trovare il modo di tenere insieme tutto, quindi ciò che va dalla A alla Z. Un altro esempio lampante, a mio modo di vedere, della difficoltà di mettere insieme questi due aspetti. Sulle funzioni della scuola e dell'economia, nelle loro relazioni, io prediligo ancora il predominio della scuola sull'economia.
Oliviero Pesenti, allora io capisco che le esigenze, le necessità, le richieste sono molto diverse da un ambito all'altro. Capisce il discorso di Lodi, è completamente diverso da quello che fa lei e da quello che lei difende e che deve insomma difendere e valorizzare. Voi avete delle esigenze, voi imprenditori, voi mondo economico imprenditoriale, la scuola e soprattutto i giovani hanno altri tempi, altre esigenze.
Ma io posso capire tutto, capisco il signor Lodi che sta facendo un ragionamento corretto, ma è un ragionamento che valeva 40-50 anni fa. Oggi purtroppo questo non è più possibile e non è più accettabile, soprattutto, ma non solo per l'economia, ma anche per i giovani, per le famiglie stesse, per tutto il sistema della formazione scolastico. Stiamo vivendo, come dicevo prima, un mondo completamente diverso ed è giusto che veramente, e diventa fo di fondamentale importanza che la scuola, che il sistema scolastico, ma non solo la divisione della formazione professionale, con la quale c'è stata un'ottima collaborazione con l'economia e c'è tuttora, a quanto mi risulta, un'ottima collaborazione, non è quello il problema. Quello che mi ha fatto saltare in aria quando ho visto le decisioni prese da questa proposta di riforma scolastica sono questo problema dei livelli. Perché qua c'è qualcosa di profondamente illusorio, secondo me, che nel modo di preparare i nostri nuovi giovani, e per certi modi anche preoccupanti, è che l'idea di abolire questi livelli A e B nelle scuole medie possa da sola garantire un'equità. Cioè, questa è una scuola che se, questo è un tema che io non posso accettare. I livelli A e i livelli B non vogliamo più chiamarli livelli A, non vogliamo più chiamarli livelli B, benissimo, chiamiamoli come vogliamo. Ma andare a ristrutturare una scuola su una prova fatta per 6 mesi in 6 scuole cantonali rispetto a decine di altre che non sono state neanche interpellate, sapendo che c'è anche il movimento della scuola e dei genitori che non sono perfettamente d'accordo su questo, perché il grosso problema di questa roba qua, di quello che si sta facendo, che è il rischio. Che il rischio veramente è che bisogna chiedersi con onestà, ma è davvero possibile mantenere un livello di qualità in classi completamente eterogenee come quello che si sta facendo? Ho detto diversamente, questa scuola
Però mi
dei
scusi, i
livelli
problemi che
vogliamo
voi
cambiare.
avete e che ci sono oggi, gli abbandoni di apprendisti che non continuano, sono comunque ancora abbandoni di una scuola che ha i livelli A e B, quindi non è che tutto va bene
Ma non
nemmeno
c'entra
adesso.
niente il livello A e B, non c'entra niente. Il livello A e B è basato sulle differenze diverse che hanno i ragazzi nelle scuole. Non tutti i ragazzi sono diversi. C'è chi è capace di correre, come dico io, e bisogna lasciarlo correre. Che c'è chi sa camminare molto bene e bisogna accompagnarlo a camminare molto bene e fare in modo che sia quello che vuol correre, che sia quello che invece è capace di camminare molto bene, trovano ambedue. Poi una sistemazione, una soluzione nella loro vita professionale. Non
Assolutamente.
si
Sara
può pensare di
Rossini?
mettere insieme, non si può pensare di mettere insieme in una scuola questi con due co-docenti che poi non si capisce bene cosa
Chiaro,
faranno con
chiaro il
loro.
messaggio
Io ho
presente.
sempre
Sentiamo Sara
imparato
Rossini.
che il docente è
Sì.
importante non avere due docenti che facciano delle cose diverse, è importante avere un docente molto ben preparato, ecco, che sappia valorizzare sia gli uni che gli altri. È quello che io chiedo. La scuola non
Ognuno
può
deve essere
andare
valorizzato a dipendenza delle
a
sue
lavarsi la coscienza per
peculiarità.
dire così i ragazzi staranno meglio, le famiglie staranno meglio, ma il problema è che quando poi questi ragazzi e le famiglie arriveranno a 20-25 anni, che entreranno nel mondo del lavoro, saranno stati sì meglio magari dai 15-18 anni, ma poi cosa succederà quando entreranno nel mondo del lavoro? Che non hanno la preparazione adeguata per entrarci. E questo
Non
è
hanno
il
la preparazione
grossissimo
adeguata,
problema.
però in Ticino non hanno magari anche degli stipendi, dei salari adeguati presenti, o no?
Ma questo è un altro
E
tema
no, beh, è
che io
un tema
posso
però, è
mettere
anche il tema dei
sicuramente.
salari e degli
Ma
stipendi, perché se io faccio un apprendistato poi vorrei essere assunto con un salario adeguato.
giustamente, ha perfettamente ragione, è un tema sul quale bisogna lavorare tutti, compreso anche gli imprenditori. Sono perfettamente d'accordo su questo, ma questo è un altro tema. Qua stiamo parlando della scuola, di livelli di preparazione dei ragazzi nella scuola media. E quello che si sta facendo, secondo me, è molto preoccupante, perché si sta dicendo ai ragazzi: tu sei bravo, tu non sei bravo, e siccome tu non sei abbastanza bravo, domani avrai delle opportunità che devono comunque essere quelle di un bravo che invece non ho. E dunque vado a frustrare maggiormente ancora il ragazzo.
Molto chiaro,
Ragazzi di
presenti, lasciamo
questo
parlare
mondo
anche gli
non
altri. Sara
sappiamo.
Rossini, è chiaro il messaggio, è chiaro il suo contenuto. Prego, Sara Rossini.
Sì, da parte mia non entro nella situazione, nell'argomento dei livelli, perché qui
Ma livelli
poi
A sì o no? Livelli A e B, è d'accordo per l'eliminazione?
io sono per tenerli, però
Lei sarebbe una sua idea,
è una
certo,
mia
ma le ho
idea,
fatto la domanda.
però poi con misure di accompagnamento, perché è vero, è
Ecco,
assolutamente
ma quello
vero
che
che.
diceva Pesenti è d'accordo.
No, io, cioè, continuo su questo un attimo perché è importante. Il grosso problema è che le aziende pensano che i ragazzi che fanno livello B non siano affidabili, sì, non riescono a fare l'apprendistato. Ed è lì che entra, ma anche la scuola lo pensa, perché quando io vado a fare poi un'iscrizione a tempo pieno, in una scuola a tempo pieno c'è una media per i livelli A, una media per i livelli B con una graduatoria. Quindi noi lo facciamo questo, la scelta tra chi è livelli A e livelli B. Dobbiamo lavorare su questa parte, sull'immagine che noi diamo. Quello che io mi preoccupa è l'abolizione dei livelli, non si sa ancora poi come sarà poi la scelta per continuare gli studi, continuare con l'apprendistato, eccetera, eccetera, è che l'apprendistato ormai è una terza o quarta scelta da parte di un ragazzo, perché prima abbiamo le scuole, liceo, scuole di commercio, poi che sta entrando, e lo vedo sempre di più, i licei privati a pagamento. Non ho la media per andare al liceo cantonale, allora pago per andare, piuttosto che fare un apprendistato, pago per andare a fare un liceo.
Ma però sono in aumento i numeri degli apprendisti.
Ma
siamo metà comunque rispetto a un tempo.
Sono quelli di ritorno però,
cioè, però ci sono insomma gli apprendisti.
Assolutamente,
Ilario
però...
Lodi.
Sui livelli?
Sui livelli, allora, su quello che diceva Pesenti e Sara Rossini.
Allora, sui livelli sono a favore dell'eliminazione dei livelli. Naturalmente la mia è una prospettiva pedagogica. Io posso capire assolutamente il discorso dell'economia e mi incuriosisce anche molto, perché di quando in quando vedo riecheggiare qualche cosa che mi dice che l'economia ha le sue leggi. Ora, una volta si parlava di società aperta, di società chiusa anche, insomma, si cercava di, come dire, di combattere questo tipo di ideologia dicendo che l'idea doveva essere libera di potersi muovere il più indipendentemente possibile. Ora, se l'economia oggi ha, come dire, e questo non è un discorso nuovo, dico oggi ma non è un discorso nuovo perché siamo già partiti con la rivoluzione industriale, con la rivoluzione francese, all'inizio degli anni Ottanta questo fenomeno si è nettamente sviluppato. Sto parlando dell'accelerazione dei tempi. Oggi siamo tutti costretti a fare le cose più in fretta nel minor tempo possibile, perché questo è un indice di qualità e soprattutto di efficacia e di efficienza.
E di competitività.
E di competitività.
Pesenti parla di scuola efficace, eh? È un termine molto chiaro.
È un termine molto chiaro. Beh, voglio semplicemente ricordare che competitività, lei me lo insegna, viene da competere,
sì.
E che vuol dire andiamo tutti nella stessa direzione. Oggi competitività ha vissuto una sorta di risemantizzazione e si è trasformato in qualche cosa del tipo io devo essere più bravo di te. Quindi il mio compagno di banco non diventa più un alleato che mi sta accanto o a cui io sto accanto. Per
no, un mio avversario.
Esattamente, ma
un
diventa
rivale.
Un ostacolo da rimuovere sulla via del successo. Però vorrei aggiungere un altro elemento. Se l'economia ha subito questa impennata, la natura dell'uomo non l'ha seguita. Cioè l'educazione richiede degli altri tempi, non si possono governare i tempi dell'educazione. Quindi io, che capisco molto bene i bisogni dell'economia, perché ci sono dentro in pieno, e non saremmo qui oggi a fare questo discorso se non li avessimo rispettati.
Infatti ho voluto Pesenti oggi, perché ci ha dato la sua panoramica importante in questo dibattito.
Dico anche, attenzione, perché noi gli effetti di questa accelerazione, quindi delle esigenze che catapultiamo sulle spalle dei ragazzi e delle relative famiglie, che molto spesso oggi non sanno più a che santo votarsi, li stiamo già sperimentando oggi, con il ritiro scolastico, con il ritiro sociale da parte dei giovani e nel caso specifico con gli apprendistati che vengono interrotti. Nota bene, molto frequentemente chi smette un apprendistato ne ricomincia uno identico nella stessa professione. Questo che cosa mi dice? Che è la relazione tra il giovane, il datore di lavoro o l'adulto che è in azienda
che non funziona,
si prende cura di lui, che è saltata.
È saltata. Allora, torniamo con Oscar Gonzales. L'autocritica della divisione della formazione professionale, qual è? Non mi dica che ci vuole il dialogo, che avete dialogo con tutti. Veniamo a quanto abbiamo detto e soprattutto quanto abbiamo sentito. Il quadro è allarmante, Gonzales.
Ma allora, le sfide sono tante, evidentemente. Una precisazione sul discorso sugli abbandoni, dove in realtà sono scioglimenti, in realtà che abbandona la scuola sono pochissimi, nel senso che alla fine sono molti riorientamenti, quindi la stragrande maggior parte dei giovani rientra nei percorsi formativi. Una gran parte rimane nell'ambito scegliendo anche magari professioni differenti. Il tema importante è che a noi ci preme evidentemente quello che il giovane quando esce dalla scuola media possa veramente scegliere, intraprendere il percorso più adatto a lui e dove lo stimola e lo motiva. Abbiamo tantissime professioni con tanti anche livelli di difficoltà scolastica e approcci differenziati, quindi dal tempo pieno al duale, con percorsi biennali, triennali, quadriennali, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema cruciale, perché se poi il giovane scioglie e cambia percorso, una parte di questi perlomeno, vuol dire che da qualche parte forse la scelta non era così consapevole come lo si doveva essere. Il tema degli scioglimenti in generale è un tema diffuso, non è solo ticinese, nel senso che con accenti differenti è un tema che vediamo in tutta la Svizzera e in tutti gli ordini scolastici, perché anche non si chiamano scioglimenti, si chiamano bocciature o cambiamenti di percorso, magari anche dal liceo. Abbiamo diversi giovani che arrivano anche da quei fronti. Quindi la nostra priorità, o una delle nostre priorità in questo momento, una delle sfide importanti, è coinvolgere, ripeto, i genitori in questo processo di scelta, perché hanno un ruolo cruciale nella scelta.
Di
Nella
accompagnamento,
scelta
certo.
non solo di accompagnamento, in questo caso hanno un ruolo di accompagnamento importante, ma bisogna sottolineare che la scelta che poi compie in effetti il giovane viene svolta all'interno del nucleo familiare. Quindi spesso i genitori hanno una fortissima influenza su quello che potrà fare o non farà il giovane. E quindi l'azione che stiamo facendo in questi anni è quella di integrare sempre di più la voce dei genitori e dei giovani e di accompagnare i genitori
Certo.
proprio in questo processo di scelta, facendogli scoprire tutte le belle professioni che si possono fare, le possibilità che ci sono anche dopo l'apprendistato, perché il mondo è cambiato rispetto a qualche anno fa, perché
La
spesso gli
formazione va
studenti
avanti e continua sempre, ci sono
vanno
molte
avanti, ma
strade,
il
molti
genitore ha una
percorsi.
prospettiva diversa
Sì. Vorrei
rispetto
chiudere
al
con
giovane.
l'annuncio che è stato pubblicato tempo fa su un giornale. Non vogliamo candidati con la mentalità da certificato medico. Ilario Lodi, i giovani sono svogliati, pigri e poco motivati per quanto riguarda le loro attitudini professionali e
No,
sul posto di lavoro.
li abbiamo trasformati noi, abbiamo offerto noi loro la possibilità di demotivarsi davanti a tutto ciò che abbiamo loro offerto, che ai loro occhi è insufficiente, ma non è insufficiente per come dire, un fenomeno di egoismo, ma semplicemente perché non si riconoscono più in ciò che viene loro offerto. Quindi il discorso legato ai certificati ha avuto un eco
Eh
spaventoso in
sì,
tutta la Svizzera
non vogliamo candidati con la mentalità da certificato
ed è
medico.
inquietante, anche perché mi permette di comprendere che da chi viene pubblicato questo annuncio, chiedo scusa, c'è l'evidente lacuna di ordine pedagogico. Cioè il certificato medico, un ragazzo che ti presenta un certificato medico mi sta dicendo delle cose che vanno ben al di là del fatto che sia malato o non è malato. Mi sta dicendo che ciò che lui sta cercando nel lavoro, che è un'esperienza assolutamente necessaria per diventare uomini, per diventare persone, non lo sta più ritrovando. Ecco, io non me la sento di imputare soltanto al ragazzo questo tipo di responsabilità. E qui ritorniamo al discorso iniziale. Guardate che ci stiamo parlando, ma spesso non ci stiamo capendo, e quando lo facciamo con lingue diverse. Attenzione, perché la questione è politica. Le famiglie hanno bisogno di essere sostenute, i ragazzi devono essere sostenuti e il mondo imprenditoriale deve essere sostenuto ad accogliere questi ragazzi in azienda, perché è lì che si gioca il futuro di questo paese.
Presenti in un minuto cosa occorre fare? Ha sentito Lodi e ha sentito anche il certificato medico. Non vogliamo candidati con la mentalità da certificato medico. I giovani, secondo lei, da
No.
imprenditore sul fronte, sono svogliati, pigri e poco motivati?
Non voglio entrare in questo tema perché dovremmo giustamente parlarne per ore. Non è in un minuto che posso sviluppare qualcosa di concreto in questo senso. Dunque, non entro in merito. La seconda cosa che voglio dire però, per terminare, che il signor Lodi diceva giustamente, e questo posso anche condividere, che per formare un ragazzo oggi la scuola ha bisogno di tempo, l'ha ripetuto almeno 5 volte. Io questo, se da un lato lo posso capire, da un lato come economia, come imprenditore, dico che non è più possibile. Tutto il tempo che avevamo 30, 40, 50 anni
Non c'è
fa per
più oggi.
formare i nostri giovani, oggi purtroppo non ce l'abbiamo più e questo è questo è il grosso problema. E dunque bisogna trovare un equilibrio tra quello che è veramente diciamo, l'accoglimento dei ragazzi nelle scuole alla formazione che questi devono avere quando escono dalla scuola. Perché se non hanno una formazione adeguata, quando entreranno nel mondo del lavoro, ahimè e purtroppo per loro, avranno dei problemi a 10 volte superiori di quello che hanno oggi, che diceva il signor Lodi, nell'adattarsi, tra quello che è la scuola, famiglia, mondo del lavoro. Dunque, purtroppo il tempo
Lei
non si
dice il
ferma
tempo
per
non c'è più.
nessuno,
Grazie,
e neanche
grazie
per la
Oliviero
scuola.
Presenti, grazie Oscar Gonzales, grazie a Sara Rossini Moneghetti, grazie anche a Ilario Lodi. Allora abbiamo parlato del mondo dell'apprendistato e della scuola che prepara apprendisti oppure futuri e consapevoli cittadini quando il mondo economico imprenditoriale entra in aula. Il notiziario in lingua facile, poi Daniele Roseo e Sergio Savoia. Ci sentiamo venerdì. Buona continuazione di ascolto, di visione e di giornata.